Radio Giornale.
Disuguaglianza, ingiustizia e lotta al Covid usata per intensificare la repressione. Amnesty International denuncia nel mondo conseguenze devastanti della pandemia per i diritti umani. Restrizioni eccessive anche in Svizzera alle libertà di riunione e di movimento. L'ONG chiede alle autorità un maggiore equilibrio tra tutela della salute e libertà. Test fai da te da oggi disponibili in farmacia, 5 a testa ogni mese pagati dalla Confederazione, un ulteriore strumento per contrastare il coronavirus. Quarti di Champions League, il primo round alle squadre di casa, netta vittoria del Real Madrid su Liverpool per 3-1, vince solo all'ultimo minuto il Manchester City sul Borussia Dortmund. La pandemia ha aggravato le disuguaglianze ed è stata strumentalizzata in diversi paesi per intensificare la repressione. Questa è la denuncia che arriva da Amnesty International, l'organizzazione a difesa dei diritti umani, che nel suo rapporto annuale mette in luce le derive a livello globale della lotta al Covid-19. I dettagli con Gabriele Fontana.
Il tono del rapporto di Amnesty è dato già a partire dall'analisi dell'incapacità globale a fronteggiare il Covid-19, con gli stessi eroi della pandemia, personale medico in prima fila, perseguitato in alcuni stati, a cominciare dalla Cina, solo per aver suonato l'allarme, e in generale esposto in prima linea al pericolo di una pandemia debilitato da precedenti politiche di austerità. Agnès Calamar, nuova segretaria generale di Amnesty International. Il Covid-19 ha accentuato le ineguaglianze, le ingiustizie. Da oltre un decennio le politiche pubbliche hanno indebolito il sistema sanitario un po' ovunque nel mondo, aumentando le ineguaglianze. A livello globale la pandemia ha messo in evidenza il fallimento di una gestione collettiva responsabile a causa degli egoismi nazionali e in particolare della mancanza di volontà degli stati ricchi a pensare una campagna di vaccinazione planetaria. Per la governance mondiale la nota francamente è sotto zero, direi meno 5. Con questa premessa Amnesty International distilla poi stato per stato la devastazione di una pandemia strumentalizzata per intensificare la repressione, dalle leggi che criminalizzano i commenti sulla sua gestione, alle violenze da parte della polizia, alla persecuzione delle minoranze etniche. Ma un punto positivo nel 2020 è stato quello di averci ricordato l'interdipendenza della famiglia umana, l'universalità di ciò che noi il popolo chiediamo ai governi in tempo di crisi, insomma di averci insegnato l'essenza dei diritti umani.
Limitazione ai diritti fondamentali come la libertà di riunione o di movimento è successo anche in Svizzera, lo sappiamo bene. Le restrizioni legate alla pandemia hanno creato situazioni che di solito si constatano in paesi non democratici. Uno sguardo critico sull'equilibrio tra tutela della salute pubblica e libertà che arriva dunque da Amnesty International. Cosa non ha funzionato allora nella Confederazione? Alan Krameri lo ha chiesto ad Alexandra Carle, direttrice della sezione svizzera dell'ONG.
Das Problem in der Schweiz ist, dass es ja noch immer keine nationale Menschenrechtsinstitution gibt.
Il problema è che in Svizzera non c'è un'istituzione indipendente che sorveglia il rispetto dei diritti umani. Le limitazioni alle libertà devono essere proporzionate, giustificate e indispensabili. Durante la prima fase della pandemia ci sono state limitazioni drastiche, interpretate diversamente da cantone a cantone. Per noi è essenziale che le limitazioni siano comunicate in maniera trasparente e rivalutate regolarmente.
Transparent kommuniziert werden vom Bund und auch regelmäßig überprüft werden.
Ma le attuali limitazioni alle manifestazioni, permesse di principio ma spesso non autorizzate in vari cantoni, sono ancora giustificate?
Il divieto di grandi manifestazioni mi sembra giustificato, visto l'aumento di contagi. Nei cantoni però non c'è un approccio omogeneo. Alcuni vietano anche proteste minori. Se i manifestanti si attengono alle regole, mascherine e distanze, non ci sono motivi validi per opporsi.
La pandemia ha intaccato i diritti umani in maniera duratura o solo temporanea, secondo lei?
In Svizzera, come in vari altri paesi, nella crisi sono aumentate le disuguaglianze già esistenti. I gruppi emarginati hanno bisogno di ancora più aiuto. Ma certo il governo svizzero non ha abusato della pandemia, come invece hanno fatto alcuni regimi, per limitare drasticamente i diritti umani.
Aber natürlich ist die Schweiz nicht zu vergleichen mit anderen Ländern, die unter dem Deckmantel der Pandemiebekämpfung Grundrechte drastisch eingeschränkt haben.
La direttrice di Amnesty International, la svizzera Alexandra Carle. Parliamo ora dei test fai da te per rilevare il coronavirus che da oggi sono disponibili in circa 300 farmacie svizzere. Per le autorità si tratta di un ulteriore strumento nella lotta al Covid-19. Ciascuno, ricordiamolo, ne può ricevere gratuitamente fino a 5 ogni mese per verificare la propria situazione. Altri dettagli e l'opinione di un esperto nel prossimo contributo di Alessia Fontana.
Solo nelle farmacie da oggi sono disponibili test autodiagnostici sul coronavirus, gratuiti presentando la propria tessera di cassa malati. Non c'è bisogno di analisi di laboratorio, è un bastoncino cotonato che strofiniamo nel naso, immergiamo in un liquido e poi qualche goccia in un piccolo dispositivo rivelerà l'esito dell'esame. È un test che si rivolge a chi non ha sintomi, ci dice Luca Milesi, membro di comitato di PharmaSuisse.
È un po' il test che io potrei fare prima di uscire a cena, prima di trovarmi con altre persone, in modo da escludere, anche se comunque è un'istantanea. Questo risultato è un'istantanea, al momento non ho un carico virale, in modo che poi io possa andare a cena. Questo potrebbe essere un esempio dell'uso di questi test.
E quanti ce ne sono da oggi in Svizzera?
Avremo a disposizione per il primo mese 20 milioni di test, quindi un buon numero, oserei dire.
È uno strumento in più, dicono le autorità, è uno strumento da considerare con cautela, ci dice Didier Tronot, professore al Laboratorio di Virologia e Genetica al Politecnico di Losanna e membro della Task Force Covid federale. Sono test con una sensibilità inferiore ai test cosiddetti PCR e non fanno prelievi in profondità nel naso. Un risultato negativo non dà garanzie dell'assenza di un contagio, ma indica che in quel momento non siamo contagiosi. Un altro limite è l'assenza di controlli. Non si sa se tutti i positivi saranno segnalati alle autorità. Anche con questi test le misure di igiene o di protezione, insiste l'esperto, vanno mantenute.
Questi test, a mio avviso, non vanno a cambiare il profilo dell'epidemia.
Secondo Tronot non cambieranno di molto la situazione epidemiologica. Decisiva, e conclude, è la campagna vaccinale, la velocità con la quale i cantoni la stanno portando a termine.
Gli Stati Uniti accelerano ancora nella lotta al Covid-19. Tra meno di 2 settimane il vaccino contro il coronavirus sarà disponibile per tutti gli adulti, senza più limite di età, quindi. Lo ha annunciato il presidente Joe Biden. La Casa Bianca intanto mette in chiaro che non ci sarà un passaporto vaccinale a livello federale. Si è spenta una delle voci più autorevoli e critiche della Chiesa Cattolica. Il teologo svizzero Hans Küng è morto ieri a 93 anni nella sua casa di Tubinga, in Germania. Spesso in contrasto con la dottrina cattolica e con il Vaticano, Küng si dedicò negli ultimi anni alla promozione del dialogo tra le culture e le religioni. Sentiamo Gianluca Olgiati.
Si dice che la notizia lo raggiunse sulle piste da sci. Il 18 dicembre 1979 Papa Giovanni Paolo II revocava a Hans Küng la missio canonica, l'autorizzazione a insegnare la teologia cattolica, quasi una scomunica per il prete e teologo lucernese, colpevole di essersi allontanato troppo dalla dottrina, in particolare rifiutando il dogma dell'infallibilità papale. Scioccato, amareggiato, Küng continuò a insegnare all'Università di Tubinga come professore di teologia ecumenica. Pensatore brillante e autorevole, Küng era così diventato la voce del dissenso cattolico, ancora più forte e popolare, ma non fu mai tentato di voltare le spalle alla Chiesa, come raccontò in un'intervista alla RSI nel 2000.
Io non sono cattolico a causa del Papa, a causa della gerarchia che ha molte volte reagito alle mie posizioni di una maniera non molto cristiana, come penso. Però io sono nella Chiesa a causa della comunità e specialmente perché si sente nella Chiesa il messaggio cristiano, il Vangelo.
Celibato, ministero femminile, infallibilità papale, tanti punti di attrito con la dottrina cattolica per colui che a soli 34 anni partecipò al Concilio Vaticano II in qualità di esperto nominato da Papa Giovanni XXIII. Un Hans Küng poi deluso dal seguito dato al Concilio dai papi successivi, Wojtyla e Ratzinger.
Sì, hanno piuttosto restaurato il vecchio sistema, il sistema antimoderno e non hanno proseguito la linea del Concilio Vaticano II, che era la linea del dialogo, dell'apertura ai tempi moderni.
Autore di una trilogia su ebraismo, cristianesimo e islam, Hans Küng si dedicò dagli anni 90 al suo grande progetto della Fondazione Weltethos, promuovere la pace e il dialogo tra le culture e le religioni mediante il riconoscimento dei valori comuni, la ricerca di un'etica planetaria, una delle eredità lasciate da Hans Küng.
Veniamo ora al viaggio in Medio Oriente di Ignazio Cassis, che oggi è la sua ultima tappa in Libano dopo aver visitato Iraq e Oman. Il capo del Dipartimento federale degli affari esteri resterà 2 giorni nel paese segnato da una triplice crisi economica, politica e sanitaria, aggravate dalle conseguenze della violenta esplosione nel porto di Beirut lo scorso agosto. Ma che paese è oggi il Libano? Lo chiediamo al nostro collaboratore da Beirut, Lorenzo Trombetta.
Il capo della diplomazia elvetica trova una popolazione libanese duramente provata da quello che sembra un'inarrestabile corsa verso il baratro della povertà e dell'insicurezza alimentare. La tensione sociale è altissima. Un anno fa il sistema finanziario libanese dichiarava formalmente il fallimento e in un anno e mezzo la lira locale ha perso circa il 90% del suo valore rispetto al dollaro. I prezzi dei beni al consumo, in larga parte importati, sono alle stelle e scarseggiano elettricità, benzina, medicinali. La pandemia poi ha aggravato una situazione già compromessa. Secondo l'ONU, più della metà dei libanesi è oggi sotto la soglia di povertà. La classe media, un tempo uno dei pilastri del Libano, sta di fatto scomparendo. L'oligarchia al potere, invece di negoziare con la comunità internazionale per la concessione di soccorsi finanziari in extremis, è impegnata in una lotta intestina, incapace di portare il paese fuori dal tunnel. Da 8 mesi, dalla devastante esplosione del porto di Beirut, il Libano non ha un governo nel pieno dei suoi poteri e i rappresentanti istituzionali, leader politico-confessionali, non trovano un accordo per formare il nuovo esecutivo.
Un tempo il Libano, lo sappiamo, era definito la Svizzera del Medio Oriente. Nelle condizioni attuali, Lorenzo, sarebbe ancora in grado di essere attrattivo per eventuali investitori? Insomma, ci sono prospettive?
La Svizzera del Medio Oriente non esiste più da molto tempo. Il Libano è oggi definito da più parti il buco nero di una regione che sta affondando proprio sotto i colpi della crisi valutaria, con evidenti ripercussioni in Siria, Giordania, Turchia, Iraq. Gli investitori stranieri si tengono lontani dal Libano. Si stima che per il prossimo decennio quello che veniva chiamato il paese dei cedri sarà il nuovo epicentro di instabilità, radicalismo, violenza, sfondo confessionale, sponda mediterranea da cui scappare a tutti i costi.
Il nostro collaboratore da Beirut, Lorenzo Trombetta. La pagina sportiva ora con la Champions League, Lorenzo Boscolo, che nei quarti ieri ha proposto 2 sfide di grande impatto.
Beh, direi di sì, con intanto il Real Madrid che ha sconfitto nettamente il Liverpool. Questa è stata una finale di Champions League, ieri erano i quarti come giustamente dicevi, e grazie alla doppietta di Vinicius Junior la rete dei Reds, importante in chiave ritorno, è stata realizzata da Salah, segnalò anche l'ingresso in campo di Shaqiri, ma solo all'81esimo minuto, e la Manchester City ha incassato la sua prima rete in questa edizione, ma alla fine ha vinto 2-1 contro il Borussia Dortmund di Akanji e Itz, entrambi in campo. E si prosegue alle 21 con gli altri 2 quarti, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, la finale dell'edizione scorsa, e poi Porto contro Chelsea. Dopo il pareggio ottenuto a Ginevra, ma in campionato, è tempo di Coppa Svizzera per il Lugano del Calcio, che alle 18 sarà impegnato in Vallese sul campo del Monte Squadra, lo ricordo, che non gioca intanto da almeno 6 mesi ed è una squadra di seconda lega interregionale. Intanto si conosce la prima semifinalista di Coppa, si tratta della Rau, che ha battuto 3-0 la Winterthur. Nell'hockey iniziano i pre-playoff, una prima per l'hockey svizzero, alle 19:45 Bien contro Rapperswil, chi vince questa sfida affronterà poi nei quarti il Lugano, e Davos contro Berna, una sfida classica insomma per l'hockey svizzero. Ricordo anche i pre-playoff, si giocano la meglio delle 3 partite. Infine nel basket c'è un recupero della 21esima giornata di Lega Nazionale, c'è il derby insomma tra Sam Massagno e Lugano Tigers alle 19.
E noi ci fermiamo qui, prossima edizione del Radiogiornale tra esattamente 3 quarti d'ora. A dopo.
Radio Televisione Svizzera.